Buonasera a tutti, bravi che siete arrivati in anticipo nonostante gli accordi, ma Sua Eccellenza ha un po' di fretta questa sera perché lavora tanto, quindi ci fa correre tutti. La ringraziamo Eccellenza per essere qui questa sera, perché abbiamo colto questa occasione della celebrazione della festa della famiglia qui in santuario, perché ella adesso potesse conversare, raccontare, parlare un po' con noi di questo sinodo dei giovani che si terrà a Roma, convocato dal Papa nel prossimo ottobre, che ha proprio come tematica i giovani, il sinodo dei giovani e tutto quello che riguarda un po' il discorso della vocazione. Siamo permessi di preparare qualche domanda qua e là, ci sono un po' tutte le parrocchie e il decanato, poi prego i vari giovani che hanno il compito di porre qualche domanda, così perché possiamo conversare un po' con Sua Eccellenza, di dire magari da dove vengono, chi sono, in modo da capire un po' la geografia delle presenze. Grazie. Allora, direi di iniziare da Bareggio. Ah, sei tu il prescelto, mal capitato. Vedi, sei sempre te.
Buonasera Eccellenza, o forse meglio Caire. Allora, mi chiamo Riccardo e parlo a nome dei giovani e dei diciottenni degli oratori di Bareggio. Negli ultimi incontri di catechismo siamo tornati alla radice della vita cristiana, la fede. Noi tutti Eccellenza ci impegniamo di giorno in giorno a testimoniare la nostra fede negli ambienti di studio e di lavoro. È vero, con tutti i nostri limiti, ma comunque fermi nella nostra posizione. Non le nascondiamo però che è sempre più difficile tenersi saldi. Primo perché il mondo tende sempre di più ad andare nel senso inverso al nostro. Siamo un po' come pesci controcorrente. E secondo perché troppo spesso Dio ci sembra silenzioso. Abbiamo a lungo dibattuto anche in maniera accesa. C'era chi sosteneva che Dio ci parla attraverso le piccole coincidenze, quelle per intenderci che sembrano essere state poste sul nostro cammino non a caso, e chi invece era più convinto che ci stiamo raccontando una bella storia. I nostri compagni di università, i colleghi sul lavoro, ci dicono che ci raccontiamo favole per non vedere una realtà concreta. Dio, se c'è, non si interessa a noi. Eccellenza, facciamo fatica a rispondere. Guardi, se siamo qui è perché noi vogliamo bene al Signore. Riconosciamo la sua presenza invisibile in tanti momenti di gioia della nostra vita, ma vacilliamo nel momento in cui veniamo messi di fronte alla possibilità che tutto quello che abbiamo vissuto sia semplicemente stata emozione. È un po', se vogliamo metterla su un piano a noi familiare, come la storia con una ragazza. A un certo punto ci si chiede se si stia insieme solo per l'emozione, e per fortuna il più delle volte ci si risponde anche che il vero legame è l'amore. L'amore è il primo motivo che ci lega a Dio, ma qualche volta comunque abbiamo paura di esserci sbagliati. Con molta umiltà e nella speranza di essere compresi con la misericordia del Padre, affidiamo queste riflessioni alla sua preghiera. Concludo con un ringraziamento da parte di tutti noi. Sebbene un po' in crisi, siamo davvero felici che lei ci abbia voluto incontrare stasera e siamo davvero felici di sentire vicino alla nostra Chiesa e in particolare il nostro Vescovo. Grazie.
Grazie, io sono contento di incontrarvi, vorrei avere anche più tempo e contesto magari un po' meno così formale, con questo abisso tra me e voi, come se fossi uno che morde, quindi bisogna stare un po' a distanza. E comunque questa domanda è una domanda molto seria, e il Sinodo dei Giovani è proprio impostato su questo tema, no? La fede, il discernimento, la vocazione, e quindi vuol dire che il Papa chiede consigli ai vescovi, e prima che ai vescovi, a tutti i giovani, a tutti coloro che vogliono far pervenire il loro consiglio, proprio su questi temi, la fede, il discernimento, la vocazione. Quindi voi capite, vuol dire che è un tema grosso e che non posso dirvi una rispostina così che vi condisce via e che dice vabbè, insomma, ecco, la formula è stata pronunciata. Ecco, il tema della fede è un tema molto grande, però io quello che vorrei contestarvi è questo clima un po' depresso di persone in crisi. Ecco, adesso se uno è in crisi mi dispiace per lui, però forse dovreste di più, ecco, almeno dovreste, insomma, a me sembra che il messaggio che suscita la fede non è né l'emozione né la coincidenza, che suscita la fede è la parola di Dio, quindi la parola di Dio non è una panzana, una favola che noi ci raccontiamo così per consolarci, ma è la rivelazione di Gesù che a scuola magari avete anche studiato con tutti gli argomenti che ne attestano la fondatezza storica, e poi il Vangelo mi pare che lo potete leggere, quindi mi pare che lì uno riceve di quelle parole che dice beh, queste sono parole veramente dette da Gesù che è veramente esistito e che mi pongono di fronte alla scelta. Certo che si può dire no, non ci credo, però si può anche dire chi altri ha parole così belle? Quindi io dico la fede è un tema serio perché c'è qualcosa dentro di noi che deve aderire, però dipende dalle parole a cui vogliamo credere. Ecco, quindi io vorrei invitarvi a questa esperienza di leggere il Vangelo, di leggerlo proprio come una parola di Gesù rivolta a voi, e quindi dopo potete decidere anche se credere o meno, però è una roba riscritta, è una roba che si può verificare, che si può studiare, che si può anche criticamente affrontare non so quanti milioni di studiosi che hanno ragionato su questo, quindi prima di buttarlo via come una favola, come vi dicono i vostri compagni di università o di lavoro, forse bisogna essere un po' più seri, perché fare una battuta non costa niente, ma la vita non è mica una battuta, ecco. Questa è la prima cosa che vorrei dire. Poi io credo che la persuasione della presenza di Dio nella nostra vita attraverso Gesù non viene da uno sforzo di convincimento che ci facciamo gli uni gli altri, ma deve venire anzitutto dalla preghiera, cioè quando uno si mette lì veramente con un desiderio di ascoltare Gesù, Gesù parla, magari non parla subito nel momento in cui tu metti dentro il 50 centesimi come se ti aspettassi una rispostina. Però la mia esperienza è che Gesù parla, e nella Chiesa parla, quando andate a messa sentite, c'è la comunità. Ecco, quindi io direi che queste due strade, cioè della preghiera e dell'ascolto della parola, siano irrinunciabili, così come l'altro, che è quello di essere Chiesa. Cioè, anzi, potremmo dire la Chiesa esiste prima, no? Perché è la Chiesa che ti annuncia il Vangelo, è la Chiesa che ti insegna. La Chiesa vuol dire la comunità dove siete, il gruppo giovanile, la parrocchia, cioè non è una cosa astratta o lontana. Quindi io direi che questi sono i tre punti che vorrei consigliare come percorso per approfondire il tema della fede. La Chiesa, cioè quella comunità che esiste prima di voi, no? Che vi ha accolto quando voi eravate ancora piccoli e vi siete stati battezzati, quindi non è mica che l'avete inventata voi, la Chiesa, il Vangelo, che è un libro scritto in cui parla la potenza dello Spirito Santo, la parola di Gesù, e la preghiera, cioè vuol dire quel mettersi personalmente in ascolto. Ecco, quindi poi io direi anche che, almeno secondo me, a un certo punto il tema della fede è il tema che decide la qualità della vita. Cioè, io penso che alla fine noi dobbiamo domandarci se siamo fatti per morire o per vivere. Cioè, se noi viviamo come condannati a morte, magari non pensandoci, svagandoci per non ricordarci, ma insomma come condannati a morte, come penso che molti uomini e donne del nostro tempo credono, che siamo fatti per morire e basta, oppure se, come Gesù annuncia, che noi siamo fatti per la vita eterna. Ecco, a un certo punto il tema della fede o non fede è di decidere se vogliamo credere a Gesù, che ci dice: ti ho dato, chi crede in me ha la vita eterna, o se vogliamo credere all'aria che tira, che dice: no, noi preferiamo morire, preferiamo pensare che la vita non ha senso e che siamo al mondo per finire nel niente. Ecco, a un certo punto si tratta di vedere che direzione prendere. Io francamente preferisco pensare che siamo fatti per la vita eterna, però se voi preferite pensare che siete fatti per morire, io non so cosa dirvi. Ecco, a me sembra un po' insensata, tanto più che l'idea della vita eterna non è che me la sono inventata io, cioè è proprio dentro in quel Vangelo, che è la storia di Gesù e che è la parola di Gesù. Quindi forse si può anche trovare il modo di parlare con quelli che vi deridono, che vi snobbano, che dicono: tu credi alle favole. Forse bisogna parlare non tanto di io la penso così, tu la pensi così, ma anche di dire: ma tu per che cosa sei al mondo? Tu pensi di essere destinato a svanire nel nulla? Io non ci credo, io non penso, io amo la vita e vorrei vivere per sempre. Ecco, quindi, però, come dico, il tema è molto complesso, ecco, quindi io non pretendo adesso di darvi una rispostina, però è una cosa seria, ecco, cioè non è una discussione tra gente di salotto che dice: ma sì, io ho letto un libro in cui si dice che Gesù non è neanche esistito. Vabbè, ma queste sono tutte panzane, perché questo, il tema della storicità di Gesù è una cosa che tutta la scienza e la storia del cristianesimo ha approfondito, no? Quindi se uno vuol liquidare con una battuta perché ha letto il titolo di un articolo sul giornale, io dico: beh, è una cosa più seria per me la fede, non è questione di quel tale lì che ha scoperto una qualche stranezza. Ecco, quindi io dico, la cosa è seria, ecco, però ecco, io vorrei dire che l'itinerario è abbastanza delineato, cioè la Chiesa, il Vangelo e la preghiera. Ecco, questo, il frutto di questo è la speranza di vita eterna e quindi anche una gioia che non è la gioia di un momentino, un po' di euforia, di qualche sentimento emozionante, ma è invece la certezza che abbiamo una speranza per cui vivere. Ecco, questo mi sembra.
Sono Federico e insieme agli amici della parrocchia di Sedriano volevamo porgerle una domanda. E spesse volte si sente parlare dell'evangelizzazione dai più grandi verso ai più piccoli, quindi come i catechisti, gli educatori, verso i bambini, i ragazzi. Ma in che modo si può attuare questa evangelizzazione verso i nostri coetanei, quindi verso i compagni di università, verso i colleghi di lavoro, o addirittura verso persone più grandi di noi, senza avere il timore di farlo, perché è più semplice, diciamo semplice, farlo verso chi è più piccolo, piuttosto che farlo con chi ha la tua età o più grande. Quindi volevamo chiederle qualche consiglio per attuare questa evangelizzazione nei confronti dei nostri coetanei. Grazie.
Federico, io vorrei dire per prima cosa questa, che l'evangelizzazione è un atto di amore, cioè non è tanto un dovere che noi abbiamo, siccome siamo cristiani allora dobbiamo evangelizzare. No, mi pare che il Papa lo dice nella neanche nell'enciclica Evangelii Gaudium, no, in questa esortazione apostolica, dice che l'evangelizzazione è un atto di amore, cioè io annuncio il Vangelo non perché mi hanno dato l'incarico di catechista e quindi devo dire quelle cose lì a quei ragazzi lì, è un atto di amore, cioè siccome io voglio bene, ho stima dei miei colleghi, dei miei compagni di lavoro, come dei miei zii, come dei miei vicini di casa, allora io mi domando come faccio a condividere con loro la speranza, cioè non è una questione di convincerli, non è un atto di proselitismo, no? Che dice devo cercare di fare degli adepti perché così il gruppo giovanile diventa più numeroso, sì, anche quello ci interessa evidentemente, ma non è per il gusto di una specie di trionfalismo, no? Di una specie di crociata che dice più ne conquistiamo e più siamo stati bravi. Evangelizzazione vuol dire io ho la persuasione di avere una speranza di vita eterna e voglio che ce l'abbia anche tu. Quindi come si fa a fare questo? La prima cosa è di amare quelli con cui si lavora, con cui si studia, con cui si abita, che abbiano 10 anni o che ne abbiano 30 o 40 o 20. Non, il problema è anzitutto se li amiamo, se li vogliamo bene al punto da riuscire a condividere con loro quello che è il tesoro più prezioso che abbiamo, che è la nostra fede. Quindi a me sembra che questo sia il punto di partenza decisivo. Poi come si fa? Ci sono delle strade più evidenti e delle altre che dovete inventare voi, perché non è che c'è una ricetta. Certamente questo slogan, vieni e vedi, mi sembra quello più illuminante. Cioè anche gli apostoli, cioè i primi discepoli, hanno aiutato gli altri a incontrare Gesù con queste parole, cioè non gli hanno detto adesso ti spiego tutta la teologia, tutto il catechismo per convincerti, gli hanno detto vieni e vedi. Certo che se non avete un posto dove portarli, gli altri dicono dove devo andare, cosa devo vedere. E quindi vieni e vedi vuol dire vieni, il nostro gruppo, per quanto che avrà tutti i suoi problemi, però è un gruppo, almeno per i coetanei, è un gruppo che può convincerti che c'è qualcuno che ci tiene insieme, che non è l'amicizia, che non è l'abitudine, che non è l'inerzia di dire siamo sempre andati all'oratorio e quindi restiamo lì. No, noi, ecco, quindi vieni e vedi. Questa è la prima strada, e quando uno è più grande, quindi non puoi dire vieni al gruppo giovanile, dice beh vieni e vedi, vieni alla messa della domenica, vieni alla Caritas, vieni là dove i cristiani tutto il giorno e tutti i giorni sono lì per far del bene, vieni e vedi. Ecco, questo è una cosa, ci sono delle persone anziane che evangelizzano quando sono in un letto, quando sono che non possono quasi neanche più camminare. Oggi il cappellano di un ospedale, proprio qui prima della messa, mi ha detto le porto i saluti di una donna di 56 anni che sta morendo di tumore lì all'hospice del mio ospedale, che però vive questo momento in una maniera strana, cioè con una specie di serenità, di gioia che contagia, che ecco come si evangelizza, con il contagio. Quindi la prima strada è vieni e vedi. Abbiamo un luogo dove tu sei atteso, che è il gruppo giovanile, che è la messa della domenica, che sono le attività di bene che si fanno, no? Ci sono alcuni che si sono convinti della verità del cristianesimo, non perché gli hanno fatto una predica, ma perché sono cominciati ad andare in giro di notte a Milano a dar via un panino, un po' di tè caldo ai barboni che sono lì sotto il portico a dormire con questo freddo. E vieni e vedi, cioè questi ragazzi sono ragazzi normali che hanno le loro gioie, le loro crisi, eppure passano delle ore, alcune notti, a far quella roba lì.
è qualcuno che è stato trascinato non dall'interesse per la fede, ma dalla curiosità per vedere cosa vanno in giro a fare sti ragazzi. A un certo punto ha capito che c'è un mondo, che uno che sta lì a dire ma io sono bello, sono amato, la mia ragazza mi ha parlato, non mi ha chiamato, cioè uno che vive chiuso nel suo mondo pensa che quello lì sia tutto il mondo, quando poi vede quanto bisogno c'è di gioia, di speranza, di qualcuno che tende una mano, allora forse si dà un'idea diversa della vita, no? Quindi ecco, la prima cosa è vieni e vedi, la seconda cosa è quella del fuoco, no? Il fuoco di sua natura incendia ciò che tocca, quindi qual è il fuoco che abbiamo dentro? Dovrebbe essere la gioia, dovrebbe essere questo diciamo irradiarsi del sorriso, della benevolenza verso gli altri. Cioè uno deve accorgersi che siamo cristiani non perché facciamo delle prediche o perché diciamo io vado all'oratorio e faccio il catechista, sì, anche questo mica uno deve vergognarsi a dirlo, però deve dire perché è contento, perché vede che ha una riserva inesauribile di benevolenza, anche quando è arrabbiato e anche quando l'esame all'università è andato male, però non è disperato, ecco, è uno che ha una riserva di gioia. Questo mi sembra l'altra strada, questo contagio della gioia, del fuoco che abbiamo dentro. Poi dopo ci sono dei casi in cui l'amicizia diventa un luogo in cui si riesce veramente a ragionare, no? Ci sono delle forme di amicizia che aiutano a entrare nel tema, appunto a dire, a parlare della vita eterna, a parlare di Gesù, a parlare di come io interpreto la vita poiché in base al Vangelo, quindi c'è quell'aspetto più profondo, delle amicizie più belle che possono essere una strada di Vangelo, quando non sono semplicemente il gusto di stare insieme a bere una birra e a buttar via del tempo, no? Quindi l'amicizia, ecco, è una strada promettente anche per il Vangelo. Ecco, poi ci sono forse anche altre strade, se voi leggete l'Evangelii Gaudium, che è il testo fondamentale dell'episcopato di Papa Francesco, lì ci sono tante cose su questo tema dell'evangelizzare, cioè del portare il Vangelo, e lì non c'è il ragionamento i grandi verso i piccoli, lì c'è i cristiani verso tutti, quindi risponde un po' a questa domanda.
Buonasera eccellenza, sono Andrea e rappresento l'area omogenea di Marcallo Concasone, Boffalora e Mesero, e frequento il liceo scientifico con potenziamento sportivo. Ecco, la nostra domanda nasce proprio da questo, è riguardante lo sport, quindi penso un interesse comune a tutti o a molti. E vorremmo chiederle come mai forse c'è una mancanza di credenza, di preghiera, benedizioni, al posto di inni, cori che sentiamo sempre. Ecco che forse queste benedizioni, queste preghiere potrebbero portare veramente qual è il valore vero dello sport, o il messaggio vero che si vuole passare.
Bene. Sullo sport, come penso sappiate, ci sono molte sensibilità diverse, no? Ci sono i cultori dell'agonismo estremo, no? Quindi quelli che l'unica cosa è vincere, l'unica cosa importante è il posto in classifica, e ci sono quelli che vivono lo sport come un contesto di amicizia, di crescita, di esercizio delle proprie potenzialità, ecco. E la Chiesa ha molto investito per fare dello sport un contesto educativo, cioè lo schema normale di una nostra parrocchia è fatta dalla chiesa, dall'oratorio, e l'oratorio ci sono sostanzialmente due o tre cose dappertutto, cioè le aule del catechismo, il bar, la cappella e il campo sportivo, quindi vuol dire che i nostri padri, almeno dal cardinal Ferrari, forse anche dopo, soprattutto dal cardinal negli anni 50, i nostri padri hanno detto Cos'è un oratorio? È un posto dove si fa sport, dove si fa catechismo, dove si fa preghiera. Quindi i nostri padri hanno pensato, e del resto l'oratorio è ancora così, e il CSI, che è appunto una forma di organizzazione dello sport, è nato proprio per inserire, cioè per utilizzare il contesto sportivo come buono, educativo, non per temerlo, come dice lì, c'è soltanto agonismo, c'è soltanto gara a chi vince e sconfitta e depressione per chi perde. Quindi credo che questo sia una strada abbastanza sperimentata, certo dopo dipende molto da come si è dentro e da come si vive. Forse la preoccupazione organizzativa e la preoccupazione burocratica ha reso un po' più complicato questo, no? Perché adesso, cioè l'oratorio, quando andavo io, non è che c'era tutto il problema della sicurezza che adesso c'è, di tutte la privacy, di tutta l'organizzazione, e quindi forse siamo diventati un po' più complicati, forse un po' più competitivi, e quindi gli aspetti, quelli che si chiamavano una volta i valori dello sport, e cioè lo stare insieme, la cura giusta del proprio corpo, il competere senza per forza essere nemici, il gusto di giocare per giocare, non necessariamente, ecco, queste cose, forse anche molti altri, però ecco, a me pare, per quel poco che leggo, che c'è tutta un'attenzione allo sport come luogo educativo. È certo che quando diciamo la gara, la partita o quello che sia diventa il luogo in cui il tifo diventa aggressivo, le parole che si dicono diventano offensive, ecco, questo veramente è una degenerazione. E io non so che rimedio porre a questo, perché è chiaro che se uno sfoga lì la sua aggressività repressa di tutta la settimana, non è facile incanalarla verso una forma di pratica sportiva che sia edificante. Non dico che si deve fare i canti della Madonna sullo stadio, no? Cioè bisogna, ogni espressione, anche canora, anche gridare, hanno un loro contesto, no? Quindi, però ecco, che lo sport possa essere un contesto educativo, questo mi sembra che sia proprio l'intuizione che ha fatto nascere l'oratorio, perché l'oratorio si chiama oratorio, vuol dire preghiera, no? Dove si prega, però nessun oratorio è fatto solo di un luogo di preghiera, in tutti c'è il campo di basket o il campo di calcio o il campo di pallavolo o tutte e tre insieme, ecco, quindi a me sembra che ritornare all'intenzione proprio originaria delle stesse strutture che abbiamo ci può dire che hanno un valore educativo e che forse si può praticare lo sport proprio così, come una cosa bella, come una cosa da condividere con gli altri, come una cosa che fa crescere l'umanità integrale, che non è fatta solo di testa, non è fatta solo di emozione, è fatta anche di fisico, è anche fatta di incontri, di scontri. Quindi io penso che lo sport può essere un'occasione così, talvolta non lo è, ecco, quindi in questo senso la presenza dei cristiani come dirigenti, come allenatori, come organizzatori, può dare una certa qualità alle cose.
Ecco, eccellenza, io so che tra poco deve forse scappare, però pian piano sono arrivati anche altri giovani, c'è anche in Veruno, visto che è arrivato il Don Claudio, extra di canale, ma noi accogliamo tutti, per carità. Poi c'è, credo, Santo Stefano Ticino, c'è qualcuno, c'è una domanda? Dai, veloce, forse l'ultima ce la facciamo, perché poi credo ci sia anche Robecco, forse c'è Robecco qualcuno.
Buonasera, sono Vincenzo della parrocchia di Santo Stefano Ticino e noi siamo stati molto brevi, quindi calza pennello. Volevo chiederle quali sono gli strumenti di mezzi principali affinché i giovani possano far sentire la loro voce alle istituzioni in merito a scuola, lavoro e scelte coraggiose.
E questa è una domanda molto attuale, perché adesso arrivano anche le elezioni, quindi io ho scritto di recente una lettera ai diciottenni, però tanto per prendere pretesto per rivolgermi ai giovani, e diciottenni vuol dire gente che diventa responsabile, no? Quindi che può far la patente, che può votare, che se fa un delitto può essere condannato come pienamente responsabile, perché ecco, quindi io ho scritto questa lettera proprio per richiamare tutti noi alla responsabilità, cioè noi non siamo dei bambini che gli adulti devono tirarsi dietro, noi siamo protagonisti in questa società, nel paese, nella scuola, dove si lavora. E io credo che questa domanda, come far sentire la voce alle istituzioni, ecco, questo è una domanda seria che interessa tutti i giovani cristiani e tutti i giovani in genere. Ecco, io penso che, io non ho una ricetta per risolvere, però io penso che per far sentire la propria voce bisogna avere qualcosa da dire, perché se uno dice voglio soltanto che tutti mi servano, voglio soltanto accontentare tutti i capricci, è chiaro che uno dice beh, ma chi sei te, perché noi dobbiamo accontentare i tuoi capricci. Invece no, noi vogliamo essere protagonisti di un percorso di vita condivisa, di bene comune. Bisogna avere qualcosa da dire. Che cosa ho da dire io sull'amministrazione comunale, sull'amministrazione regionale, sulla politica nazionale? Bisogna avere qualcosa, per avere qualcosa da dire bisogna leggere, bisogna informarsi, bisogna vivere dentro. Quindi la prima cosa è avere qualcosa da dire, la seconda cosa è dirla insieme, perché ciascuno di noi è una voce che si perde nel vento. Ma se noi diciamo, noi giovani di Santo Stefano Ticino siamo 20, siamo 30, siamo 15, siamo 3, però abbiamo qualcosa da dire e lo diciamo, abbiamo un giornalino su cui scrivere, chiediamo al sindaco un incontro per parlare, cioè bisogna avere un po' di iniziativa, però questo credo che bisogna farlo insieme, cioè ciascuno di noi. È chiaro che poi quando si discute di politica magari dentro lo stesso gruppo giovanile si formano partiti, si dice voi, noi, ecco, quindi bisogna anche cercare una convergenza, perché se diciamo tutti cose diverse non, nessuno più ci ascolta. Quindi bisogna fare un cammino per persuadersi che alcune cose stanno a cuore a tutti, di destra, di sinistra, gente che vuole fare l'amministratore comunale, gente che non vuole mai assolutamente mettersi dentro, però tutti dovete andare a votare se avete più di 18 anni, non è che si può dire la politica è tutto uno schifo, no, è certo che bisogna votare dopo aver capito che cosa c'è in gioco, chi sono questi personaggi che votiamo e sapere che di santi non ce ne sono da nessuna parte, ecco, siamo tutti peccatori, però uno può dire ma se conosco, se mi informo, se qualcosa magari capisco che queste parole, questi slogan sono più seri di quegli altri, ecco, adesso io non lo so, cioè, però ecco, la politica non è una roba che uno dice mi fa schifo, sto fuori, no, la politica vuol dire la cura per il bene comune, quindi se non lo curiamo noi lo cureranno quelli che invece dicono bene, più c'è da mangiare più mangio. Quindi chi non vota è come per dire io preferisco che siano gli altri a decidere per me, che a me sembra una stupidata, però ecco, quindi bisogna che noi decidiamo quel poco che possiamo, perché il voto poi non è che sia che cambia il mondo, però intanto noi vogliamo votare e poi vogliamo votare dopo averci pensato, però ecco, questo è un aspetto. Però più a livello sperimentabile uno deve dire io ho qualcosa da dire. E lo dico, avendo pensato non a difendere i miei capricci, ma al bene comune. Per cui a scuola io ho qualcosa da dire al dirigente. E quindi glielo dico, glielo diciamo insieme. E anche sul lavoro io ho qualcosa da dire a chi mi dà da lavorare. E glielo dico, glielo diciamo. Da dire nel senso anche di proporre, non solo nel senso soltanto di pretendere o di criticare. Ecco, adesso forse io devo andare.
Allora, prima di lasciarci, intanto che chieda a Don Marco distribuire velocemente l'immaginetta che vi lasciamo con il logo del Sinodo dei Giovani,
dietro c'è una preghiera che possiamo ben fare come conclusione tutti insieme, così poi chiediamo la sua benedizione. La ringraziamo, eccellenza, per questo tempo che ha voluto passare con noi. Pian piano ci sono aggiunti, nonostante la...
E mi spiace di essere un po' compresso con i tempi, però mi ha fatto piacere vedervi, ascoltarvi, e anche, non so se vi ho detto qualcosa di utile, però ecco, io penso che adesso il Sinodo dei Giovani entrerà nel vivo, no? Quindi ci saranno diversi momenti in cui io stesso sarò presente in qualche evento diocesano, e quindi magari ci ritroveremo. Ecco,
visto che proprio Santo Padre con questa iniziativa del Sinodo dei Giovani sembrava proprio volesse chiedere ai vescovi che vi parteciperanno di ascoltare proprio anche la voce dei giovani, forse anche un po' al di là dei soliti luoghi un po' comuni, di queste domande preparate. In realtà domande che hai ricevuto stasera sono state preparate proprio dai giovani, cioè vi ha detto semplicemente ci sarà l'incontro con l'arcivescovo, se avete qualcosa che vi sta a cuore da dirgli è il momento per dirglielo, quindi senza domande un po' preimpostate che tante volte rischiano di far parlare un po' delle solite cose e ridirsi le stesse cose come aria fritta, no? Quindi penso che sia prezioso anche per lei capire un po' quale può essere, diciamo, un'immaginetta, eccellenza. Ci alziamo e recitiamo insieme la preghiera.
Signore Gesù, la tua Chiesa in cammino verso il Sinodo volge lo sguardo a tutti i giovani del mondo. Ti preghiamo perché con coraggio prendano in mano la loro vita, mirino alle cose più belle e più profonde e osservino sempre un cuore libero. Accompagnati da guide sagge e generose, aiutali a rispondere alla chiamata che tu rivolgi a ciascuno di loro per realizzare il loro progetto di vita e raggiungere la felicità. Tieni aperto il loro cuore ai grandi sogni e rendili attenti al bene dei fratelli. Come il discepolo amato, siano anch'essi sotto la croce per accogliere tua madre, ricevendola in dono da te. Siano testimoni della tua risurrezione e sappiano riconoscerti vivo accanto a loro, annunciando con gioia che tu sei il Signore. Amen. Desidero invocare per voi la benedizione di Dio, che voi possiate sempre avere questa persuasione: la mia vita è benedetta da Dio. Questo è quello che significa la benedizione del prete, del vescovo, del diacono, per convincerti: la mia vita è benedetta da Dio. Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
Vi accompagni sempre con la sua grazia, vi ricolmi sempre della sua amicizia e vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen. Amen. Se magari venite qui in fretta riusciamo a fare una foto, neanche una, dai, una foto veloci, 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 dai, 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 dai. No, meno, meno, sono giovani, non sono come...